Pronto Marco, ci senti?
Sì.
Ok, ci senti col volume?
Buono.
Buono, sì, sì, anch'io ti sento bene.
Sente, dai.
Buona serata, grazie per essere qui. Ti rigiro la domanda che probabilmente, sì, insomma, hai fatto tu,
certo,
a Slow Food. E dunque,
siamo
perché?
Siamo
sì, infatti, continuiamo a farcele. E dunque, perché parlare di pesce buono, pulito e giusto, soprattutto?
Bella domanda. Dunque, in realtà questa è una domanda che viene da un motto, no? che ha lanciato Slow Food, che, come dire, con la retorica ecologista, terzomondista un pochino e anche del benessere animale, diciamo, ci sa fare, insomma, non a caso ha avuto una certa fortuna negli ultimi anni in Italia, non solo. E viene fuori da questa fiera che è Slow Fish, che si tiene periodicamente a Genova, che è organizzata da Slow Food, e che è una vera e propria fiera, effettivamente una vera e propria esposizione del commercio ittico, sostanzialmente, però di un commercio ittico che si vuole sostenibile, cioè che quindi cerca di rilanciare un'attività che è la pesca, che viene percepita a livello sempre più a livello mediatico, a livello di politiche, di immaginario, come un'attività che mette a rischio tutto un ecosistema perché diciamo depreda tutto un ambiente che è l'ambiente marino. E qui viene fuori, secondo me, proprio l'ipocrisia maggiore di Slow Food e di chi cerca di parlarci di benessere animale di fronte a una strage continua degli animali. Perché mentre in altri settori, Petrini, questi soggetti qui e tutti i soggetti istituzionali che girano intorno a Slow Food cercano di raccontarci continuamente questa favola del contadino di una volta che trattava bene i suoi animali, che poi quindi li mandava di fatto al macello con un certo aspetto, però poi sempre al macello li mandava, quindi questo dato di fatto rimane. Questa favola della tradizione contadina che riemerge, che si può reinserire in un, come dire, in un sistema di mercato che può essere più eco, eccetera, più rispettoso delle abitudini di coltivazione, di allevamento e di pesca, appunto, del terzo mondo e così via, dei popoli indigeni, eccetera. Dentro, mentre ci raccontano sempre questa cosa molto bene per quanto riguarda le specie terrestri, per cui cercano di farci vedere che esistono gli allevamenti intensivi, però i consumatori possono contrastarli cercando di acquistare dal macellaio di fiducia piuttosto che dal gruppo d'acquisto solidale, dove solidale naturalmente nasconde sempre quali sono i soggetti, no? di cui parliamo, cioè, la solidarietà è sempre comunque al massimo tra umani. E poi di solito è ovviamente ristretta a determinate classi di umani. Qua si scopre tutto, dato che i pesci, anche tra chi in qualche modo ha una coscienza così, una certa empatia, tra virgolette, naturale nei confronti degli animali non umani, dato che i pesci sono un po', per una serie di motivi, sono un po' dimenticati tra gli animali, sono quelli che con cui si fa più fatica a empatizzare, quelli che anche molti che si dichiarano vegetariani mangiano, tanto per intenderci. Qui viene fuori tutto in maniera più schietta, secondo me, il fatto che queste tre parole, buono, pulito e giusto, che ricorrono anche in altre manifestazioni di Slow Food, non riguardino assolutamente il soggetto di cui parliamo, no? Quando loro dicono buono, intendono che è buono da mangiare per il consumatore umano. Quando dicono che è pulito, intendono che, come dire, che è sano, per la salute sempre umana o per la salute dell'ecosistema, naturalmente anche qui soltanto in funzione umana, non certo degli abitanti, del mare stessi. E quando dicono che è giusto, intendono che è giusto per i rapporti economici tra popoli umani o tra lobby, eccetera, eccetera. E quindi quello che poi la realtà che poi si vede è che senza, come dire, troppo pudore, si sostituisce la strage, l'ecatombe di una certa specie pescata, come per esempio i bianchetti, mi pare, con l'ecatombe di un'altra specie che come dire, va di moda secondo i dettami di quel particolare anno, dettati per l'appunto proprio da Slow Food, che come dire, fa detta legge in fatto di consumi alternativi in ambito sia di pesca che di allevamento che anche di agricoltura, e quindi qui viene fuori proprio un, come dire, tutta l'ipocrisia di una serie di concetti chiave, come quello di sostenibilità per esempio, anche di tradizione, che sono concetti che cercano di rilanciare di fatto l'industria dello sfruttamento animale, recuperando quello che c'è di buono, se vogliamo, anche nei consumatori, che hanno una coscienza che in qualche modo si sta anche risvegliando, che inizia a porsi dei dubbi, a un po' di disagio di fronte a una violenza così forte, diffusa, istituzionalizzata nei confronti degli animali. Parlando di pesci, banalmente, chiunque rimane impressionato se diamo due dati, cioè, se diciamo che 1.000 miliardi di pesci all'anno vengono uccisi per la sola alimentazione umana, e che questo numero, tra l'altro, io mi ricordo quando avevamo fatto un po' di ricerche qualche anno fa, è persino difficile da trovare, in realtà è una stima, perché i pesci, a differenza degli altri animali, non vengono contati neanche come vittime a numero, ma soltanto a peso, tanto per dire quanto poco vengono considerati. E quindi la sostenibilità è una parola vuota in realtà, cioè nasconde un'etichetta sotto cui rilanciare un'attività che per certi versi è in crisi e che deve essere rilanciata prima di tutto nell'immaginario collettivo. E Slow Food è bravissima in questo, perché ci recupera un'idea, un'immagine del pescatore come attività culturalmente ricca, tradizionale al tempo stesso, che qui anche poetica in qualche modo, eccetera, no? Con una connotazione anche di classe, no? Quindi una connotazione di, come dire, di piccoli soggetti che lottano contro le multinazionali, eccetera, eccetera, nascondendo appunto dei rapporti concreti, che sono dei rapporti materiali, tutt'altro che ideali o simbolici, che sono dei rapporti materiali di violenza, di uccisione. E la stessa cosa, come per la sostenibilità, la tradizione, eccetera, avviene col benessere animale, che insomma che è un concetto che Slow Food ha declinato in diverse occasioni, e ha avuto anche l'ardire, diciamo, di utilizzarlo proprio anche nel campo della pesca, in cui obiettivamente anche gli studi, questo tipo di discorso del benessere, del welfare, dell'animal welfare è poco sviluppato, perché i pesci sostanzialmente il rapporto è quello dell'uccisione, punto e basta, e anche nell'allevamento non ci sono tutte quelle misure, per quanto ipocrite, che ci sono in alcuni allevamenti, e lì si vede in maniera ancora maggiore che quel poco, tra virgolette, benessere animale, che di solito viene comunque utilizzato come foglia di fico per vendere meglio dei cadaveri in sostanza, qui è proprio totalmente in funzione del consumatore umano, quindi banalmente quando si dice il prodotto DOC, il presidio Slow Food, no? Il tale pesce presidio Slow Food non proviene da un allevamento che non ha antibiotici, eccetera, è molto chiaro che non c'è dietro neanche un seppur ipocrita discorso di non nuocere, diminuire le sofferenze dello schiavo, del pesce schiavo, ma soltanto di avere alla fine un prodotto che sia un po' più salubre per chi poi se lo va a mangiare, non si mangia antibiotici, detto banalmente. Quindi di buono, di pulito e di giusto proprio c'è poco, direi.
Sì, diciamo una brillantissima operazione di marketing green, insomma, sì. Che comunque è altamente pericolosa proprio per il messaggio che porta, è destinato alle masse, perché poi alla fine ovviamente istituzioni di questo genere si rivolgono a masse e creano...
Masse anche trasversali, cioè, nel senso che la cosa che colpisce anche proprio in Slow Food è che da destra a sinistra, negli ambiti politici, negli ambiti di consumo, sia dal basso che dall'alto, diciamo, nessuno nega un appoggio, un sostegno, un'amicizia in qualche modo a Slow Food. Perché questa retorica sembra un po' parlare proprio un po' a tutte le sensibilità.
Anche se allo stesso tempo devo dire che non si può considerare che i prodotti di Slow Food, ma penso anche a chi collabora con loro, quindi Italy e tante altre aziende di questo tipo, non hanno come obiettivo, diciamo, la gente comune, perché i prezzi che vengono esposti sono incredibilmente alti e quindi il target, diciamo, a cui sono rivolti questi prodotti non sono di sicuro popolari.
È vero. A livello, diciamo, a livello commerciale sì, questo vale soprattutto per Italy, che è proprio una realtà commerciale, cioè in questo momento è un po' anche il braccio commerciale di Slow Food. Slow Food, che è una realtà più propagandistica, diciamo, cioè vende più idee, immaginario, che non prodotti, anche se poi indirettamente di fatto vende anche prodotti. Forse appunto sì, si rivolge a un pubblico di nicchia, però a livello di immaginario riesce a, come dire, a diffondere queste idee, per esempio l'idea della carne, quella che è stata chiamata carne felice, no? Cioè dell'animale che spontaneamente si dà e collabora per il proprio sfruttamento, e riesce a diffonderle ad ampio raggio.
Sì, anzi, l'alto prezzo di questi prodotti fa anche molta, diciamo, è una giustificazione poi per avere la coscienza pulita, diciamo, da tante schifezze con cui non si vuole avere a che fare. Ad esempio, io consumatore medio, che non sono in chissà che crisi economica, ma allo stesso tempo non sono neanche chissà che miliardario, diciamo che mi lavo un po' la coscienza da, appunto, la preoccupazione di oddio, chissà da dove deriva questa carne, questo prodotto, così, pagando di più, e quindi però almeno ho il cuore in pace e ho la coscienza pulita, appunto.
Assolutamente, l'idea è proprio questa, e l'idea che passa poi è che comunque anche quei pochi consumatori relativamente privilegiati che possono accedere a queste merci si fanno l'idea che in qualche modo sia tutto risolto e, come dire, il mondo possa continuare a sfruttare altri soggetti, animali, umani e non, perché tanto ci sono queste modalità dolci di sfruttamento, come se poi fossero, come dire, implementabili su larga scala, cosa che tra l'altro sarebbe tutto da dimostrare.
Sì, che poi oltretutto diventa a maggior ragione dannoso, perché non si riesce poi effettivamente a far passare qual è, insomma, almeno per noi, il concetto di liberazione animale, che è esteso a tutti, diventando qualcosa di nicchia. È un messaggio comunque rivolto alle masse, perché il messaggio è poi rivolto alle masse, poi il prodotto di per sé è destinato a chi può permetterselo, oppure, insomma, chi riesce a trovare metodi alternativi di approvvigionamento in sede di Italy. Però è doppiamente dannoso, cioè in tutti i sensi, cioè qualcosa che proprio va combattuto, e a maggior ragione siamo molto felici di questo dossier che tutti insieme siete riusciti a produrre, che continueremo a leggere e approfondire, perché effettivamente ha tantissime sfaccettature che non vengono prese in considerazione altrimenti, al di là di quelli che sono gli scandali tangenti e colate di cemento, che sono comunque...
No, ecco, volevo precisare, diciamo, il dossier è a cura di Far Fuoco, che ha sviluppato effettivamente sì, anche alcuni temi di cui si era parlato già da qualche anno, soprattutto riguardo a Slow Food, e una cosa molto interessante è proprio che chi ha teso il dossier è riuscito a collegare questi temi che allora noi avevamo sviluppato in modo anche forse un po' slegato da una serie di altri temi, grazie anche all'occasione purtroppo di Expo, è riuscito a collegarli a tutta una serie di temi, a mostrare come questo tipo di retorica che a noi a suo tempo, devo dire, interessava soprattutto per l'impatto sullo sfruttamento animale, in realtà si inserisce in un discorso più ampio di, come dire, di capitalismo che cerca di ridipingersi in senso ambientale, animalista tra virgolette, in senso di immaginario sul lavoro, eccetera, eccetera. Quindi è un discorso effettivamente ben più ampio.
Certo. Senti, noi pensavamo di fare una pausa, ma visto che il tempo corre e come avevamo, cioè, eravamo già detti, volevamo, se per te va bene, far che agganciarci a un altro tema, insomma, importante, visto che si parla di welfare e visto che tu puntualissimo scrivi su parecchie testate, blog, e quindi hai parecchie cose da dirci in merito. Se vuoi appunto parlarci di bioviolenza e resistenza animale, come nasce il discorso di resistenza animale e quanto la resistenza animale è forte, anche se poco evidente spesso e soprattutto recepita in ritardo rispetto a quello che poi magari l'evento che si manifesta.
Sì, tra l'altro questa già è una domanda grossa in realtà, quella di chiedersi quanto se la resistenza animale sia un qualcosa che non è molto forte, o se il fatto che non la vediamo, non la riprendiamo, non la raccontiamo, non cerchiamo di farla riprodurre, non sia uno dei motivi per cui è poco forte. Comunque, diciamo, da qualche mese c'è un po' di attenzione in più sul tema, anche perché diciamo, nel nostro caso specifico c'è stato un gruppo di attivisti e attiviste che anche partendo da percorsi diversi anche ha iniziato a provare qualcosa che stonava, diciamo, nell'ambito delle lotte di liberazione animale. Quello che stonava era, diciamo, noi l'abbiamo espresso, lo scriviamo spesso citando uno slogan che tra gli animalisti va molto, che è quello che conclude spesso tanti volantini, che siamo la voce dei senza voce, no? Oppure gli animali non hanno voce, non possono parlare, noi sì, eccetera, eccetera. E quello che ci metteva un po' a disagio era, in questo slogan che anche tanti di noi hanno usato per anni, in maniera critica, è che forse intanto gli animali la voce ce l'hanno, esprimono il loro disagio, le loro opinioni in qualche modo, proprio anche col corpo, ma anche con la voce, riguardo allo sfruttamento che subisco, dalla condizione che subisco. E ci siamo accorti che questo era spesso considerata proprio la differenza tra il movimento animalista e tutti gli altri movimenti. Cioè, tante volte ne sentivamo discorsi per cui va bene, i movimenti di liberazione, che so, dalla schiavitù per esempio legalizzata nel passato, oppure i movimenti di liberazione omosessuale, oppure i movimenti di liberazione dal razzismo, i movimenti femministi, eccetera, sono tutti movimenti fatti, almeno in qualche loro fase, soprattutto nelle fasi più mature, dai soggetti stessi che subiscono l'oppressione. Le donne si rivoltano per se stesse, non aspettando che siano dei maschi a parlare per loro. I neri si rivoltano per se stessi, stanno aspettando che siano i bianchi, pur magari anche in buona fede, con, come dire, con solidarietà encomiabile, a parlare per loro. Gli animali non possono farlo, qui c'è una differenza radicale, questa differenza, come dire, biologica, e non si scappa. E invece ci siamo messi a pensare fatto, cioè, è proprio vero che i non umani non esprimono, non si ribellano allo status quo? Cioè, è chiaro che se noi per ribellione, per resistenza intendiamo, abbiamo una visione di ottocentesca, un po' marxista, o comunque da vecchi movimenti operai, della rivoluzione, no? Che deve essere organizzata da un partito, o da un'avanguardia, o da qualcuno che scrive il manifesto del partito comunista o animalista che sia, non troviamo niente di tutto ciò nel mondo animale. In realtà però se guardiamo alla resistenza concreta che avviene tutti i giorni nei luoghi di sfruttamento, beh, questa resistenza è capillare, è continua, e la storia è stata attraversata da questo, anche l'avvento del capitalismo, come dire, dello stringersi della morsa, del capitalismo sugli animali, banalmente con le recinzioni sempre più strette, con i sistemi di contenzione, eccetera, è stato continuamente contrastato dagli animali stessi. Direi purtroppo in maniera inefficace, ma non sempre del tutto inefficace comunque. E oggi, osservando questo fenomeno, ci siamo accorti che abbiamo poi aperto un blog che è quello di Resistenza Animale, in cui cerchiamo di dare conto, di documentare degli atti di ribellione degli animali che ci arrivano tramite segnalazioni di attivisti o dalla stampa o che troviamo su internet. E ogni giorno abbiamo diverse storie da raccontare, da rendere note, sia dagli allevamenti, dai camion, per esempio, che diretti ai macelli, da cui gli animali fuggono appena possibile quando c'è un incidente, o anche di recente sono stati due episodi di maiali che sono saltati letteralmente dal camion che li trasportava al macello. Abbiamo episodi di ribellione molto chiara, molto evidente lo sfruttamento nei circhi, negli zoo, diciamo anche più spesso, e abbiamo anche tutta una storia di come dire, di risposta a queste ribellioni. In realtà tutta la zootecnia, tutta l'ingegneria genetica applicata agli animali, la selezione, no, degli animali si è sviluppata sulla ricerca dell'animale docile, banalmente, dell'animale non ribelle, certi sistemi addirittura, penso banalmente alle tecniche di castrazione con la diffusione degli allevamenti in Inghilterra, in Europa, negli ultimi 2-3 secoli, per esempio, tutta una serie di tecniche che venivano anche vendute agli allevatori, venivano vendute, sono state inventate, venivano propagandate e diffuse facendo leva su questo, sul fatto che risolverete la questione della resistenza animale, ma realmente con queste parole, cioè si parlava allora in maniera molto chiara di resistenza animale. E oggi invece questo fa un po' sorridere, gli stessi animalisti preferiscono spesso mantenere uno sguardo che noi abbiamo definito addirittura paternalista, che è uno sguardo che ci distanzia proprio da altri movimenti, perché che piace spesso agli animalisti, devo dire, comprensibilmente, anche perché in qualche modo li eleva a persone più altruiste degli altri, no? Cioè le donne lottano per se stesse, gli omosessuali lottano per se stessi o per se stesse, i neri lottavano per se stessi, gli schiavi lottavano per se stessi. Noi animalisti invece lottiamo in maniera completamente altruistica per gli animali, anzi contro i nostri stessi interessi di poter mangiare in pace la bistecca. Però in realtà forse la posizione che dovremmo prendere, che la strada che dovremmo iniziare a studiare, è proprio un'altra, cioè è quella di lasciar parlare loro, lasciare esprimere loro la loro voglia di ribellione, di resistenza, che è molto, come dire, eloquente, e di porci in posizione di solidarietà, proprio come si fa con dei prigionieri politici, con dei soggetti con cui noi non condividiamo, non in minima parte, o con forme diverse, la posizione di sfruttato. E quindi questi sono alcuni dei motivi per cui se ne parla poco in ambito animalista, però sono anche molto, secondo me, sintomatici, cioè i motivi per cui se ne parla poco sulla stampa, per esempio, sugli organi di comunicazione, e eloquente è, come dire, sintomatico anche il modo in cui se ne parla quando queste storie filtrano.
Sì, infatti queste tu accennavi al fatto che poi spesso vengono trattati così come argomenti quasi di folklore. Esatto.
Voi provate a leggere, cioè se voi troviamo le storie, diciamo, le commentiamo cercando noi di restituire le parole giuste, no? Quindi parliamo espressamente di evasi, di latitanti, perché ci sono animali che stanno alla macchia per mesi e vengono ripresi o anche non vengono ripresi, di ribelli. Però se noi andiamo a vedere le fonti mediatiche, diciamo, troviamo tutt'altro, troviamo degli episodi bizzarri e simpatici, così, che sono delle rotture della routine molto divertenti, troviamo video con le musichette da corridere, mentre che scappano, eccetera, eccetera. Troviamo tante virgolette, per esempio, no? Cioè, quindi l'evasione diventa un'evasione tra virgolette, perché non si parla di soggetti, non si tratta di soggetti che sono degni di fare davvero un'evasione, neanche quando la fanno, effettivamente.
Certo, mettendo in gioco comunque quasi sempre la loro vita, poi alla fine, esatto. Perché sono esatto. Pochi i casi in cui un'evasione è riuscita a concludersi
sì.
Bene.
Mm. È interessante vedere che comunque quando l'evasione, come dire, riesce bene, perché c'è qualche umano che si è messo in quella posizione di solidarietà, cioè non da sopra, diciamo, ma di fianco, no? Cioè di umano che capisce quella condizione, magari partendo anche da delle sue condizioni di sfruttamento, cogliendo l'analogia e cercando di attivarsi in solidarietà a un ribelle. I rifugi che in alcuni casi sono riusciti ad accogliere questi animali, per noi hanno, come dire, messo in opera un vero e proprio asilo politico, una vera e propria, come dire, accoglienza di un evaso, di un ribelle sociale, effettivamente.
Certo, io sì, penso che si debba proprio puntare sulle analogie per così riuscire ad arrivare a qualche traguardo, se non a breve, insomma, almeno a medio termine,
sì,
perché
sì.
Penso sia l'unica strada fattibile finché non riusciamo a mettere in campo le analogie e far passare il messaggio. Esatto. di analogia la vedo dura sinceramente per tutti gli umani stessi, ecco. Senti, noi abbiamo ancora qualche minuto, vorremmo ancora così lasciarti spazio se vuoi ancora aggiungere qualcosa. Innanzitutto ricordare il sito, il blog di Resistenza Animale, che è resistenzaanimale.noblogs.org, sì. E l'altro anche, direi,
bioviolenza.blogspot.com.
Bioviolenza.blogspot.it, io?
.it, uguale.
E poi vabbè, rimandare letture su Liberazioni, dove anche scrivi, hai scritto insomma anche un bellissimo saggio proprio sì. sul discorso di resistenza animale a quattro mani con Stefania Cappellini, giusto?
Sì, no, infatti stiamo cercando di approfondire, per cui anche, diciamo, i contributi. Cioè, in realtà si è aperto tutto il mondo, perché poi iniziando a guardarsi intorno abbiamo scoperto che qualche contributo anche dall'estero, eccetera, in realtà esisteva già, no? Per cui ti invito a segnalarci contributi interessanti su questo tema, che è tutto un po' da esplorare. Ma per esempio, cioè, per dire, tu dicevi i collegamenti, no? Un'attivista abbastanza famosa, perché anche una teorica sia del movimento queer che del movimento animalista, che è Patrice Jones, che è venuta di recente in Italia e che ha un rifugio per animali, che è una persona che ha la capacità di effettivamente, sia teorica che concreta, anche di attivismo, di praticare le intersezioni, no? tra movimenti, tra temi, in particolare tra il tema del binarismo di genere e del sfruttamento animale, ha ben presente, ha scritto delle cose in cui ha molto ben presente un approccio, a caso parliamo di una persona di provenienza femminista, un approccio che privilegi l'idea che gli animali non debbano essere, come dire, oggetti passivi neanche di liberazione, no? Perché spesso tra gli animalisti sono oggetti passivi anche di liberazione, ma io parlo anche delle liberazioni concrete, no? Se noi andiamo a vedere per esempio le rivendicazioni delle azioni illegali con cui vengono liberati gli animali, ne troviamo molte che comprensibilmente ovviamente parlano di succur di liberazione degli animali da parte di umani, ma ci sono anche casi in cui troviamo una narrazione lievemente diversa, che secondo me è importante. Per esempio parlare di visoni che fuggono da un allevamento, che evadono da un allevamento aiutati da dei compagni umani. Sembra una banalità, però dà l'idea di un processo di liberazione che viene fatto da dei compagni, no? Cioè, da dei compagni, certo, di diverse specie che si incontrano tra loro in questo, nell'oppressione, in qualche modo, nel riconoscere un qualcosa di inaccettabile, no?
Certo, aiutarli a rivendicare la loro fuga, insomma, il loro bisogno di libertà.
Esatto.
Certo. Senti, ci riaggiorniamo prossimamente perché gli argomenti sono veramente tanti, è un piacere sentirti parlare. E per il momento ti ringraziamo tantissimo.
Ringrazio voi.
Andremo avanti con le letture e ci ridiamo appuntamento, spero presto, nuovamente in Liberation Front e in giro.
Va bene.
Grazie ancora.
Ciao, grazie.